Eccoci di nuovo, buon pomeriggio da Maracanà, Cristiano Cesarini. Allora, Andrea Maiocca in regia. Andrea, abbiamo fatto il colpo di stato, adesso facciamo la trasmissione insieme come ci eravamo ripromessi, hai visto? Ci siamo impossessati di Maracanà. Intanto 331-8200-213 per i vostri messaggi. E allora c'è lo spazio Sisal.
Zona Sisal a Maracanà.
E allora, eccoci, ce l'abbiamo Gianluca Boserman. Gianluca.
Ciao Cristiano, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Buon pomeriggio. Coppa Italia, dopo un campionato scoppiettante, anche se poi stasera si concluderà la 20ª giornata del campionato di Serie A, però ci si proietta alla Coppa Italia con il big match Inter-Atalanta.
Eh sì, sono due delle squadre più in forma del campionato, Cristiano, lo stiamo vedendo dai risultati. L'Inter però, al nostro modo di vedere, parte favorita e anche largamente nei confronti dell'Atalanta al 49% contro il 24% dei bergamaschi e il 27% del pareggio. Questo perché? Perché l'Inter è una sorta di bestia nera per l'Atalanta. Negli ultimi 8 anni la Dea complessivamente ha vinto solo 2 volte contro Lautaro e compagni, mentre in Coppa Italia non espugna San Siro, dove si disputerà domani la gara, dal settembre del 1970.
Quindi, numeri che chiaramente fanno pendere l'ago della bilancia a favore dei nerazzurri di casa, però c'è anche un altro aspetto probabilmente che volevo aggiungere, Gianluca, che Inzaghi, insomma, lo abbiamo detto spesso nell'analizzare il percorso del mister Piacentino, è specializzato nelle coppe, fra Coppa Italia, vero, Supercoppa, da giocatore e anche da allenatore, perché aveva iniziato a vincere Supercoppa e Coppa Primavera con la Lazio all'inizio della sua carriera, poi ha continuato a vincere coppe con la Lazio, ma diciamo che anche nel discorso Champions, per esempio, soprattutto con l'Inter, l'anno scorso ha rischiato di eliminare il Liverpool, quest'anno è passato al girone difficilissimo di Champions League addirittura con qualche giornata d'anticipo, quindi diciamo è più che nella corsa a tappe, quindi nel campionato è un allenatore specializzato negli scontri diretti.
Diciamo che difficilmente lo scontro diretto da dentro e fuori Simone Inzaghi lo fallisce, magari con qualche difficoltà, vediamo il turno precedente con il Parma, qualche sofferenza di troppo, ma difficilmente Simone Inzaghi fallisce lo scontro diretto, quello da dentro e fuori. Noi abbiamo indicato tre protagonisti, due dalla parte dell'Inter e uno dalla parte dell'Atalanta. Da una parte ovviamente Lautaro Martinez, 6 gol realizzati a gennaio in tutte le competizioni, assegna al 40%. Attenzione però ai Dzeko, perché lui ha un rapporto di amore e odio con l'Atalanta, perché le ha segnato 9 gol, ma in 15 confronti diretti ha vinto solo 2 volte. Potrebbe andare nuovamente a segno al 36%. Dall'altra parte ovviamente il nuovo gioiello di Gasperini, Cristiano, Lookman, Ademola Lookman, nel tabellino dei marcatori al 23%.
Secondo cannoniere della Serie A, dietro tra l'altro a un altro nigeriano che è Osimhen. Due nigeriani in testa alla classifica cannoniere del campionato di Serie A, appunto Osimhen e poi Lookman subito dietro. Mercoledì però ci saranno altri match sicuramente importantissimi per quanto riguarda poi i quarti, con Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese.
Partiamo proprio da Fiorentina-Torino. Anche qui per la terza volta consecutiva si sfidano gli ottavi di Coppa, e c'è una curiosità, Cristiano, che nei due precedenti, sempre a scontro diretto da dentro o fuori, si è sempre imposta la formazione in trasferta. Detto questo, i tifosi della Fiorentina possono fare gli scongiuri, perché secondo noi sono favoriti al 47% contro il 24% del Torino, quindi come vedi non si discosta molto da quelle che erano le percentuali di Inter e Atalanta. Detto questo, il passaggio del turno della Fiorentina è al 63% contro il 37% del Torino. Due protagonisti: da una parte Nico Gonzalez, reduce dalla perla allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in gol al 26%, dall'altra Sanabria, il bomber del Torino, al 24%. E visto proprio la gara tra Lazio e Fiorentina, Nico Gonzalez alla viola è mancato veramente tanto.
Beh, sì, diciamo che vista la Fiorentina di ieri, è sicuramente una Fiorentina che sta in grandissima salute. Il Toro è molto più altalenante poi nella sfida
secca. Sì, è vero.
Però la viola effettivamente credo che avrà poi grandissime motivazioni nelle coppe, cioè sia in Coppa Italia che nella Conference, Gianluca, perché poi in campionato è nella zona un po' di limbo, no? Dove non c'è
di mezzo,
esatto, dove non c'è molto da chiedere. Quindi io immagino, insomma, una Viola, anche perché se la strada è spianata per la Roma, che è favorita da quella parte del tabellone, però la Fiorentina può dire la sua, certo, insomma, ecco,
assolutamente. Anche perché poi già l'anno scorso si è visto, no, nei confronti Mourinho italiano, comunque non è così, cioè se la sanno giocare bene, a volte italiano è uno che l'ha incastrata, sì, bene pure a Mourinho, quindi e via, è chiaro però che Juric o Ballardini vorranno dire la loro in questa ottica, ovviamente. Ah, Cristiano,
è chiaro, no, detto è chiaro, però insomma, certo, diciamo la Viola vista, sì, ieri all'Olimpico è una squadra in grande salute, e poi si recupera molto Gonzales, quadrata, che è, sì, chiaramente il giocatore più forte, no, di maggiore qualità, e,
certo,
e riesce ad essere continuo, è chiaro che è un'arma importantissima.
È vero, la sera poi, domani sera, ci sarà Roma-Cremonese, sarebbe dovuto essere nuovamente Napoli-Roma, ma la Cremonese ha fatto il colpaccio al Maradona, riproverà a fare lo stesso colpaccio allo Stadio Olimpico. Roma però qui veramente rispetto alle altre gare è ampiamente favorita al 68%, il 12% della Cremonese, il 20% per il pareggio, ancora più ampia la forbice per il passaggio turno, Cristiano 83% per i giallorossi, 17% per la formazione di Ballardini. È la prima sfida in Coppa Italia tra le due formazioni. La Cremonese però ha vinto una sola volta all'Olimpico nei 15 precedenti, era l'ottobre di 30 anni fa, segnarono De Zotti e Tentoni.
Benissimo.
Nomi storici per noi che non siamo più giovanissimi e che ce li ricordiamo bene, ovviamente.
E come no, assolutamente sì, Roma sì, appunto, favorita. La Cremonese non ha giocato una cattiva partita con l'Inter, è una squadra che insomma ti può mettere in difficoltà, sta recuperando un po' Chereche, però è chiaro che la Roma, diciamo, è superiore.
Ha una grande occasione, giallorossi hanno una grande occasione.
Una grande occasione, anche se Mourinho adesso dovrà fare un po' i conti con le rotazioni, a meno che non succeda qualcosa, sì, in queste ultime ore, perché giustamente lui, vero, ha detto: abbiamo perso Shomurodov, che ha firmato con lo Spezia, fuori Zaniolo e Ebram infortunato. Diciamo che in Ebram attacco infortunato, la coperta comincia a essere un pochino corta, no?
Probabilmente ci sarà più spazio per il Gallo Belotti.
E c'è Solbakken, giustamente.
E c'è Solbakken.
Si suggeriva buon Andrea Maiocca, puntualissimo, sì, dalla regia. Sì.
Prima o poi Solbakken vedrà il campo con un po' più di continuità, anche se oggi è apparsa una sua intervista in cui ha detto che lui è stato fermo per molte settimane e sta piano piano abituandosi a un nuovo tipo di calcio. Ovviamente lo ricordiamo, Solbakken proveniente dal Bodo. È chiaro che a questo punto Belotti o lo spostamento in avanti di un El Shaarawy, che si sta dimostrando sempre pronto una volta chiamato in causa, saranno le soluzioni di Mourinho. Ma come ricordavi giustamente te prima, Cristiano, lo stesso allenatore portoghese ieri ha sottolineato il fatto che, dicendo che se la Roma può preparare una partita a settimana, è più semplice giocando, ora che ricominciano anche le coppe, tre volte a settimana, la coperta potrebbe essere un po' corta, soprattutto ora che ricominceranno anche le competizioni europee. Ma questo credo sia un po' il dilemma delle romane, perché quello che ha detto anche ieri Sarri un po' in conferenza stampa, la Lazio pure sarà impegnata in Conference League, quindi diciamo un po' un problema delle formazioni capitoline, mi sembra di aver percepito.
Beh, ma sì, sicuramente a livello di rotazioni Sarri ha detto prediligeremo il campionato, poi farà delle rotazioni, ovviamente, certo, adesso poi si capirà se ci sarà qualcosa dal mercato, perché non è da escludere, ci stavano raccontando anche da tutto Mercato Web che c'è una possibilità di una cessione di Fares e si dovrebbe riaprire la pista Pellegrini. Seguiremo queste ultime ore, chiaramente tra pochissimo, sempre, certo, sul calcio mercato. Non so se c'è altro da aggiungere, Gianluca, altrimenti ci riaggiorniamo.
Guarda, solo una cosa al volo, sì, proprio perché la lotta Champions, perché è quella più con un Napoli, Cristiano, che sembra non conoscere ostacoli, quella più interessante è la lotta Champions, che vede coinvolte le due formazioni milanesi, le due capitoline e l'Atalanta. Secondo noi, nonostante le difficoltà, allora, l'Inter al 47% dovrebbe agganciare la zona Champions ed è delle 5 la maggior candidata, seguita dal Milan nonostante le difficoltà al 42, seguono però Roma, Lazio e Atalanta, sono tutte lì, 37 i giallorossi e la Dea, 35 la Lazio, quindi diciamo che ogni giornata può cambiare tutto, anche perché ci sono tante squadre in pochissimi punti, per cui sarà una lotta fino alla fine, calcolando, noi in questo momento non calcoliamo la Juventus, perché i 15 punti e la sconfitta di ieri contro il Monza in casa ovviamente fanno pensare a un recupero molto molto improbabile della Juventus.
Beh, viste anche oggi le motivazioni, diciamo che tendenzialmente è chiaro che le percentuali
molto difficili.
Esatto, sicuramente si abbassano ulteriormente. Certo. Gianluca, grazie, allora e buon lavoro, a presto.
Grazie a te Cristiano, buon lavoro a voi.
Grazie a Gianluca Boserman.
Zona Sisal. A Maracanã.
E allora, eccoci di nuovo a Maracanã, 331-8200213. Stiamo per aprire lo spazio dedicato al caso Juventus, poi lo riprenderemo, insomma. Ci sono ovviamente tantissimi spunti, le motivazioni che sono uscite. Mi sembra che il clima sia quella di una percezione, di una certificazione di colpe gravi. Poi chiaramente adesso vedremo la difesa della Juventus, come incardinerà a questo punto anche il procedimento davanti al collegio del CONI. Abbiamo il piacere di avere in diretta l'avvocato Enrico Lubrano. Buonasera avvocato.
Buongiorno a tutti.
Allora, sono emerse le motivazioni, erano attese entro oggi, insomma, intanto una sua percezione così subito immediata su questa cosa. Arrivano, per esempio, ci arrivano messaggi che ci dicono: mi sembra che insomma non ci siano molti appigli per quanto riguarda poi il ricorso al CONI. Che ne pensa? Come
guardi,
le valuta?
Posso dirle questo, sì. Proprio come premessa.
Sì.
Io ovviamente ho letto le motivazioni, che sono molto ampie, sono 38 pagine ma scritte piccolissime, quindi fossero scritte in carattere diciamo ordinario sarebbero oltre 100 pagine, per dare una misura,
certo,
delle motivazioni, ma questo rientra nel quadro di mia conoscenza. Quello che non è il quadro di mia conoscenza sono gli atti passati dalla Procura della Repubblica alla Procura Federale. Si tratta di oltre 14.000 pagine, come
sì,
viene indicato nella decisione. Quindi io posso sicuramente fare una disamina molto semplificata di questa decisione con le sue motivazioni per renderla comprensibile, però sicuramente non posso fare valutazioni
revisioni,
personali,
certo,
perché né valutazioni personali sui contenuti e sulla meritevolezza dei contenuti di questa decisione, perché è una decisione presa a fronte di un approfondimento di 14.000 pagine che io non conosco.
Giustamente. Però diciamo quello che emerge un po' nel cuore, possiamo dire anche a livello giornalistico, no? È il discorso del libro nero di Paratici, cioè quella è un po' una prova documentale che è stata fondamentale, come si dice in gergo, la pistola fumante, tra virgolette.
È proprio, allora, nelle motivazioni viene indicato come quell'elemento decisivo che giustifica l'ammissibilità del ricorso per revocazione.
Esatto.
Qui si trattava di analizzare in sede di revocazione una decisione già passata in giudicato, che era la decisione dello scorso 27 maggio 22 della stessa Corte Federale d'Appello, la quale aveva detto essenzialmente risultano delle operazioni di un'effettiva criticità, sicuramente discutibili, aveva lasciato intendere, però in un sistema nel quale non esistono dei parametri per la valutazione dei giocatori, del valore dei giocatori, e quindi non c'è una prova al di là della criticità, non c'è una prova sul fatto che queste operazioni fossero state effettivamente volute in termini di non ragionevolezza e non proporzionalità rispetto al valore dei giocatori. In questo nuovo contesto la Corte Federale dice: adesso c'è un elemento decisivo, questo elemento decisivo è sinteticamente costituito da queste 14.000 pagine che secondo la Corte evidenziano due cose essenziali.
Sì.
La consapevolezza del fatto di porre in essere questi comportamenti da parte dei soggetti interessati,
sì,
e questo richiama proprio questo libro nero, e l'altro elemento è il carattere reiterato e ripetuto,
esatto,
tale da farne
un sistema.
Sulla base di questi due elementi la Corte dice: quello che io non avevo a suo tempo quando ho prosciolto essenzialmente per mancanza di prove, oggi ritengo di averlo, e quindi ritengo di vedere provato sia la consapevolezza sia la sistematicità dell'azione, e sulla base di questo ritengo di dover revocare la decisione e di procedere poi nel quantum con una sanzione particolarmente afflittiva, addirittura al di là delle stesse richieste della Procura federale che aveva richiesto 9 punti di penalizzazione.
Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo c'è questo libro nero che poi si dice proprio nelle motivazioni Paradis aveva redatto per portare, diciamo, delle, come dire, delle situazioni a suo favore in sede di rinnovo di contratto, quindi che Rubini aveva redatto, mi scusi, esatto, proposito di Paradis, quindi per andare un po', diciamo, contro quella che era stata la linea di Paradis e per portare acqua al suo mulino in sede di rinnovo di contratto. Quindi questa è la prova, diciamo, documentale, più poi le intercettazioni, quindi si parla proprio di illecito disciplinare sportivo con natura prolungata e situazioni confessorie, insomma, relative anche ai manoscritti. Si parla però anche di fatture manipolate, cioè c'è un passaggio in cui, adesso io non voglio andare a conclusioni ovviamente come ci siamo detti, però c'è un passaggio in cui si parla di bilanci non attendibili. Non so se questa cosa teoricamente può essere, diciamo, agganciata anche a quella, poi al secondo faldone degli stipendi, perché insomma è abbastanza chiara la motivazione su questo.
Quello è un tema diverso, no? Questo direi di poterlo escludere.
Okay.
Una cosa è l'affermazione molto grave di non attendibilità dei bilanci, una cosa invece il procedimento non ancora partito, che resta meramente eventuale, sulla questione degli stipendi, degli accordi con i giocatori e l'eventuale violazione del 31.3 del codice di giustizia sportiva.
C'è un altro aspetto.
Le considererei due cose
diverse, perfetto, perfetto. Però ecco, rimanendo a questo, in molti dicevano, io ho sentito anche altri, diciamo, ho letto insomma anche altre dichiarazioni, anche altri esperti del settore che invece smentivano questa cosa. Giornalisticamente era emerso il fatto che la cosa degli stipendi, il filone degli stipendi, sarebbe quello più grave. In realtà non so se poi è così a livello sportivo, cioè come effetti sportivi, perché in teoria, da quello che si evince, e lo chiedo a lei, bisognerebbe dimostrare nella seconda, nel secondo filone, che poi quella mancata contabilizzazione eventuale degli stipendi possa aver portato all'iscrizione al campionato, insomma, se è stata, diciamo, poi che è arrivata all'effetto dell'iscrizione che invece non ci sarebbe stata, ecco, questo che mi sembra un po' difficile da dimostrare, onestamente.
No, però non è, tecnicamente non è così.
Non è così.
L'articolo 31 si compone di 3 commi.
Okay.
Si compone di molti commi, quelli rilevanti possono essere i primi 3.
Okay.
Il primo è l'illecito amministrativo di base, ovvero alterazione di documenti, che è l'oggetto di deferimento che ha dato poi origine a questo giudizio.
Okay.
Per violazione del 31.1 è prevista la sola misura dell'ammenda.
Okay.
E da questo punto di vista, ecco, sotto questo punto di vista potrebbe essere discutibile la tipologia di sanzione irrogata dalla Corte federale di appello con questa decisione, perché nell'ambito di un procedimento incentrato sull'articolo 31.1, la cui violazione prevede soltanto l'ammenda, è arrivata alla penalizzazione, peraltro molto consistente, tramite indicazione della violazione dell'articolo 4.1, cioè del principio di lealtà sportiva, che costituiva oggetto di deferimento non a carico della società Juventus, ma a carico dei 3 dirigenti della Juventus, dei quali però la Juventus risponde per responsabilità diretta.
Oggettiva.
Però no, non oggettiva.
No, oggettiva, ma diretta, sì.
La responsabilità per la condotta del legale rappresentato è una forma di responsabilità diretta. E questo quindi è però discutibile che si possa arrivare, per violazione del principio di lealtà sportiva, a una sanzione di tipologia diversa, cioè la penalizzazione, rispetto a quella prevista per l'illecito amministrativo,
che era l'ammenda
1.1, che è la sola ammenda.
Okay.
Questo è un punto discutibile. Diverso il 31.2, che è l'illecito amministrativo aggravato, cioè finalizzato all'ammissione al campionato, e questo prevede non solo la penalizzazione ma anche sanzioni più gravi, anche la retrocessione. E diverso ancora il 31.3, che è quello che riguarda gli accordi con tesserati in violazione della normativa federale, che prevede invece la possibilità di una penalizzazione. Ma questo è un procedimento che non è ancora cominciato e quindi che lascerei da parte nelle valutazioni di questa decisione.
Ok, sul discorso poi delle plusvalenze, appunto delle motivazioni che abbiamo detto in oggetto, in pratica si è parlato del fatto che sono state programmate delle plusvalenze a prescindere dall'individuazione di un giocatore specifico, ma in realtà in funzione di un valore economico che serviva, diciamo, per riequilibrare il bilancio sostanzialmente.
E questo esprime i concetti di consapevolezza e sistematicità che sono indicati in questa decisione, cioè il concetto è che si deve arrivare a un certo risultato e allora per arrivare a quel risultato si sistemano alcune tipologie di operazioni. Però ci tengo a precisare che qui conosciamo personalmente, almeno conosco quella che può essere la punta dell'iceberg, cioè io conosco le motivazioni di una sentenza di 38 pagine rispetto a un iceberg sommerso di 14.000 pagine di documenti.
No, ma infatti stiamo esplicitando quelle che sono le motivazioni che insomma sono emerse chiaramente. E l'altra cosa, poi per chiudere, la ringraziamo ovviamente per la chiarezza, è sul discorso delle altre squadre. Chiaramente, diciamo, visto che ci sono state intercettazioni e documentazione relative alla Juve, sulle altre squadre che pur, diciamo, comunque erano evidentemente coinvolte come controparte nel discorso plusvalenze, però non ci sono prove per poter poi arrivare, diciamo, a un giudizio.
Esatto, la Corte dice sulle altre società non c'è la prova né della consapevolezza né soprattutto della sistematicità. Cioè la differenziazione del trattamento riservato alla Juventus rispetto alle altre società è determinata dal fatto che la Juventus ne avrebbe fatto un comportamento sistematico, quindi condannato in maniera globale, mentre le altre società sarebbero state al limite protagoniste di situazioni occasionali,
quindi non sistematiche, non consapevoli, e questo è
del principio di lealtà.
È perfetto. Esatto. Quindi, diciamo, la consapevolezza e il fatto dei fatti reiterati e quindi di sistema vanno a corrispondere, diciamo, al discorso del 4-1, cioè della lealtà sportiva.
Esatto.
Perfetto,
esatto.
Quindi chiarissimo.
Sulla valutazione della condotta tenuta dalle altre società è un qualche cosa che personalmente, nei limiti di quello che posso vedere in questa decisione, è forse discutibile, perché forse non ci poteva essere sistematicità. Però se è consapevole uno, è consapevole anche la controparte. Allora, se una parte è sanzionata in maniera consistente, l'altra parte non dovrebbe poterne uscire totalmente in maniera libera.
Okay.
Questo potrebbe determinare anche un'ipotesi per la quale questa decisione non sia oggetto di impugnazione al Collegio di Garanzia solo da parte della Juventus, cosa che credo sia praticamente scontata, ma anche potenzialmente da parte della Procura federale, la quale potrebbe impugnare quel capo di decisione che ha prosciolto le altre società ritenendo che non ci fosse consapevolezza e sistematicità.
È stato chiarissimo e ci ha aggiunto un passaggio veramente fondamentale per capire, perché poi i tifosi della Juve giustamente ci chiedono perché le altre no, e quindi diciamo che teoricamente, a rigor di logica, si può dire che c'è stata consapevolezza ma occasionale, di là consapevolezza e sistematicità, però è tutto poi da vedere e da dimostrare, ovviamente, perché non ci sono in questo momento delle prove in essere. Perfetto, chiarissimo, io la ringrazio, a presto,
grazie,
le auguro
a lei
un ottimo lavoro.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie mille, grazie all'avvocato Enrico Lubrano. Quindi consapevolezza del reato, quindi diciamo un po' quello che poi è il dolo, no? Normalmente nell'aspetto giuridico, e il fatto che le cose erano reiterate ed erano come sistema, per cui ribadiamo, sottolineiamo, come ci ha detto l'avvocato, non è un discorso di un illecito amministrativo, non è che è stata punita la Juve per la plusvalenza in sé, perché sennò non si capisce, è il discorso della slealtà sportiva che ha portato alla penalizzazione, perché il semplice illecito amministrativo, cioè quindi anche l'alterazione dei documenti, porta ad un'ammenda, per cui, come diceva lui, il discorso è l'articolo 4,1 sulla slealtà sportiva, che evidentemente anche da casistica risulta dal fatto che attraverso la documentazione ci si è resi conto che la Juve lo faceva consapevolmente, dice la Corte, in maniera sistematica. Il problema delle altre, lui dice, giustamente l'avvocato che dice, sì vabbè, ma se è consapevole la Juve come fa a non essere consapevole la dirimpettaia che faceva la plusvalenza, al limite la dirimpettaia potrebbe averlo fatto in maniera occasionale con la Juve e non come sistema, però sempre consapevole. Quindi questo che cosa fa capire? Che magari la procura ha detto, questo è un passaggio importante, la procura federale potrebbe impugnare questo provvedimento per dire va bene, avete fatto bene a punire la Juve, però dovete punire in qualche modo, magari con qualche punto di penalizzazione, anche le altre squadre. Questo è un po' il concetto, per cui staremo a vedere. Allora io ringrazio ovviamente Andrea Magliocca dall'altra parte del vetro, noi ci risentiamo tra pochissimo in Piazza Affari, tanto mercato, restate con noi.